Radio Città Aperta. L'approfondimento.
Parliamo del G8 di Genova. Quest'anno ricorderà il 25esimo anniversario di quei giorni che così tanto segnarono allora e poi da allora ad oggi tante cose, sia tanti avvenimenti collettivi che individuali. Con noi al telefono Vittorio Agnoletto, che insomma chi ha presente quei giorni, una figura di riferimento di quel movimento che poi visse e subì gli effetti della repressione a Genova. Siamo qui con lui per parlare di un libro che è in uscita in questi giorni e che vuole fare un pochino il punto della situazione, immaginiamo proprio in virtù di questo anniversario significativo, 25 anni, di quell'evento e delle sue conseguenze. Buongiorno Agnoletto e grazie della sua disponibilità.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Da dove nasce questo, può sembrare banale la domanda, iniziamo un po' così, da dove nasce questo libro, l'esigenza di fare questo punto della situazione oggi, adesso, in concomitanza insomma più o meno di questo 25esimo anniversario?
Il libro si intitola Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizione TAB a cura di Mario Scrinetti, e l'idea alla fine è anche molto semplice: ripartire da Genova per seguire il percorso dei valori e delle idee che allora erano al centro della storia del movimento, attualizzarle e vedere che cosa si può fare oggi in un mondo che comunque si è modificato. Perché si è modificata l'organizzazione del capitale, è cambiata la geopolitica, sono cambiate anche i movimenti sociali. Quindi è un libro che vuole parlare al presente.
E parlando al presente, ecco, quali sono le più grandi difficoltà? Le faccio una considerazione che è personale, ma penso che riguardi molti. Io ho 51 anni oggi, ne avevo 25-26 in quei giorni lì, in quel periodo, quei fatti li ricordo bene, ricordo anche il movimento che in qualche modo subì una battuta d'arresto importante. Declinare al presente quel portato di istanze di allora, ma anche il significato di quella repressione, potrei dirle, racconta di una grande sconfitta, ma anche del fatto, anche qui banalizzo, che si aveva molta ragione. Si parte da questo per declinarlo al presente o c'è un'altra chiave di lettura che le propone?
Sicuramente allora noi avevamo ragione e oggi chiunque sia in buona fede deve riconoscerlo. Le lotte di allora hanno subito una battuta d'arresto forte a causa della repressione. La repressione di piazza e anche la repressione mediatica fu un attacco senza precedenti, un tentativo di togliere qualunque credibilità a quel movimento. Ma le idee di quel movimento sono andate avanti. Non dimentichiamoci che 10 anni dopo c'è stato il referendum sull'acqua e il comitato organizzatore di quel referendum ricalcava la composizione del Genoa Social Forum, una vittoria molto molto importante. Fino ad arrivare ai movimenti di oggi, pensiamo alla questione di Friday for Future, del mettere al centro la difesa del pianeta. Beh, le origini di tutto questo dove stanno? Nei beni comuni, un termine che fino al 2001 non esisteva assolutamente nei vocabolari e che invece è emerso con forza prima al Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre e poi a Genova durante le manifestazioni, i dibattiti del G8. Come beni comuni si intende qualcosa che va sottratto al mercato, perché è fondamentale per l'esistenza del genere umano e prima fra tutti ovviamente l'acqua. Oggi dobbiamo discutere addirittura di salvaguardare il pianeta, perché il rischio è la distruzione del genere umano e anche del pianeta stesso, in un neoliberismo che si è fortemente trasformato e anche qui si è trasformato seguendo quello che noi avevamo previsto, purtroppo. Cioè, noi allora avevamo detto, ricordo l'assemblea di apertura del 16 luglio, di apertura del forum di Genova, dove dicevamo se andrà avanti la trasformazione dell'economia in economia finanziaria con il dominio della finanza sull'economia reale andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti. Oggi qualunque lotta deve fare i conti con un potere finanziario, con delle piattaforme che stanno molto lontani dalla nostra vita quotidiana e che hanno tutta una serie di intermediazioni con poteri economici, e il potere politico oggi ne è la rappresentanza. Allora, questo significa per esempio che oggi qualunque vertenza deve essere in grado di legare la dimensione locale alla dimensione globale. È difficile riuscire a vincere localmente senza avere una rete globale che organizza lo scontro con i grandi poteri che dominano oggi il neoliberismo. Questo poi pone un problema fondamentale che a mio parere è l'aspetto sul quale noi abbiamo subito la sconfitta più grossa dopo Genova, nei giorni seguenti, nei mesi seguenti a Genova. E cioè noi avevamo ragione, ma non siamo riusciti allora a costruire un'egemonia culturale, un'egemonia etico-politica, in grado di raccogliere il consenso attivo di grandi masse. E l'egemonia richiede una classe dirigente in grado di produrre intellettuali capaci di dare all'intero corpo sociale un'unità intellettuale, morale, per riprendere le analisi di Gramsci nei Quaderni del carcere. Ecco, lì noi non siamo riusciti a fare quel passo. Oggi dobbiamo avere l'assoluta consapevolezza che prima ancora di vincere politicamente e socialmente dobbiamo vincere culturalmente. Dobbiamo riuscire a organizzare una narrazione diversa che diventi egemone nel racconto della vita quotidiana.
Lei ha toccato due tasti, insomma, due questioni che sono dal mio punto di vista centrali. Voglio vedere se il mio ragionamento in questi 25 anni si è sviluppato correttamente. Prima questione, rete globale, no? Quindi le battaglie locali che vanno a trovare una rete ampia, globale, che in qualche modo le accoglie e le amplifica, le moltiplica. Ma era quello che più o meno avevamo nel 2001, oggi, che è stato raso al suolo anche da quella repressione. Oggi è possibile immaginare un'ampiezza di quel tipo, cioè un movimento globale che accolga tutte quelle istanze, le renda compatibili l'un con l'altra e vada a esaurirle in un approccio possiamo dire unico e molteplice allo stesso tempo? Io vedo questo come una grande difficoltà dell'oggi. Non so se sbaglio, se sono pessimista, ecco, voglio sentire il suo parere.
Oggi è necessario fare questo passo. Se non compiamo questo passo non abbiamo nessuna speranza. Intanto non dimentichiamo che nel 2001 Porta Alegre, Genova, e poi dopo nel 2002 Firenze, la grande manifestazione contro la guerra del 2003 con 100 milioni di persone in tutte le piazze del mondo, è stato realizzato da un movimento veramente globale. Noi oggi stiamo parlando della battuta d'arresto, della sconfitta che abbiamo subito in Italia e in Europa, ma quel movimento globale ha ottenuto anche dei grandi risultati. In America Latina, incontrandosi con la sinistra politica, modificando anche geneticamente, almeno in parte, la sinistra politica, ha aperto un decennio di governi progressisti che nel bene e nel male, con tutte le loro contraddizioni, hanno però tolto dalla miseria decine di milioni di persone. Se guardiamo quello che è avvenuto in India, quel movimento globale dei fondi sociali mondiali è stato al centro della lotta per la difesa delle fonti pubbliche d'acqua di interi stati indiani. Se guardiamo il Nord Africa, non dimentichiamoci che le primavere arabe nascono sotto l'ombrello del Forum Sociale Mondiale, sotto i nostri incontri fatti nel Maghreb. Primavere arabe che poi vengono represse dall'intreccio tra i poteri autoritari locali di quei paesi. paesi e la connivenza dell'Europa, perché poi questo è quello che è avvenuto. Racconto questo per dire che quel movimento non ha subito solo sconfitte, ha raggiunto in alcune parti del mondo anche risultati estremamente importanti. Oggi noi dobbiamo ripartire da lì sapendo che la rete che andiamo a costruire ha delle caratteristiche diverse. Oggi con tutto i social di cui disponiamo, la rete web e via dicendo, c'è grande possibilità di comunicare, di organizzarsi e anche di creare consenso con modalità differenti. Noi dobbiamo oggi costruire ponti tra le diverse vertenze. La cosa fondamentale di Genova che spaventò il potere fu una cosa semplicissima: 1187 organizzazioni diverse fra di loro, di cui 900 circa italiane, si misero insieme. Io faccio sempre l'esempio della maglietta. Ogni associazione, ogni organizzazione, penso prima di tutta la mia, che era la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, aveva una sua identità, aveva una sua maglietta, per dire. Bene, ognuno di noi si è messo sopra quella maglietta, la maglietta del Genoa Social Forum, che ci univa, perché ognuno di noi ha capito che la battaglia che stava facendo non poteva ottenere una vittoria senza altre alleanze, senza alleanze con altri soggetti che stavano facendo battaglie diverse ma contro lo stesso avversario. Per me l'esempio fu molto chiaro: noi volevamo batterci contro i brevetti sui farmaci che allora impedivano, per esempio, a Sudafrica di Mandela di curare le persone affette dall'HIV, e ci scontravamo con l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma l'Organizzazione Mondiale del Commercio era la stessa struttura che imponeva accordi di liberismo al paese del sud del mondo, era in stretto rapporto con le politiche del Fondo Monetario Internazionale, che portavano avanti i piani di aggiustamento strutturale, che significava tagliare istruzione pubblica, tagliare la sanità pubblica. Dal scoprire che avevamo lo stesso avversario, dallo scoprire che avevamo lo stesso modello di sviluppo come antitetico, è venuta la consapevolezza di costruire la rete, di costruire l'unità. Ecco, allora oggi grandi movimenti che si battono per la difesa dell'ambiente, del futuro, del pianeta, che si battono per la giustizia sociale, la giustizia ambientale, che si battono contro ogni forma di discriminazione, che si battono contro la produzione, il commercio di armi e quindi le guerre, devono riuscire a comprendere che l'importante è costruire rete e lavorare insieme. Ecco, questo penso che sia uno dei punti fondamentali. In un neoliberismo che si è trasformato, perché paradossalmente, se allora si battevano per ottenere gli accordi di libero commercio, pensate, ricordatevi quanto ci siamo opposti noi all'accordo che doveva essere tra Europa e Stati Uniti di libero commercio, che avrebbe abbassato tutte le conquiste ambientali e sociali che avevamo in Europa, che sono molto più avanti di quelle degli Stati Uniti. Beh, oggi il neoliberismo ha cambiato strategia, soprattutto l'identificazione del potere politico americano con il grande potere finanziario porta che per reggere il ritmo devono tenere in piedi il sistema statunitense, e per fare quello scattano politiche protezioniste, ovviamente tutte a vantaggio degli Stati Uniti. Ma questo non significa che è cambiato il paradigma di fondo, che il paradigma di fondo che oggi utilizza il protezionismo a favore degli Stati Uniti è la difesa di un mondo dove un numero sempre minore di poteri e di persone controlla gran parte della ricchezza mondiale. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione mondiale possiede meno del 5% della ricchezza, una cosa assolutamente vergognosa.
E la nascita di questi, diciamo così, tecnovassalli all'interno dell'economia e del potere statunitense forse va a peggiorare ancora la situazione. Parliamo delle risorse anche tecnologiche. Volevo tornare su una cosa che ha detto prima. Lei ha parlato di classe dirigente, esigenza di una classe dirigente all'altezza di questo compito. Ebbene, e poi unendola un'altra cosa che ci ha appena detto, che noi ci siamo in qualche modo qui in Italia, quantomeno, non tutti, però la maggior parte di chi aveva partecipato a quei giorni o aveva riposto in quei giorni in quel movimento delle importanti spese ha passato questi anni un po' a leccarsi le ferite, mentre invece nel resto del mondo si registravano anche delle vittorie. Non è che una classe dirigente non è più venuta fuori anche per questo senso della sconfitta, a questo punto mi dica lei, forse eccessivo rispetto a quei giorni?
Forse eccessivo, non lo so. Certo è che la sconfitta c'è stata, perlomeno quella sul piano concreto, non sulle idee. La sconfitta è stata che il mondo è andato avanti con quel modello che noi allora contestavamo. La sconfitta che ha avuto il suo centro nel continente europeo, perché in altre parti del mondo la storia è andata in modo diverso, è dovuta anche all'assenza quasi totale di un'interlocuzione con il mondo politico. Non dimentichiamoci che unicamente la rifondazione comunista di allora in Italia è venuta e ha partecipato alle mobilitazioni di Genova, per il resto c'era non solo il deserto ma anche la contrapposizione. C'è un grande nodo politico di cui si evita di discutere, e cioè allora l'Internazionale Socialista, il Gruppo Socialista Europeo, il centro-sinistra mondiale occidentale perlomeno, era convinto che sarebbe stato sufficiente collocarsi nella stanza di guida del neoliberismo per dargli una direzione diversa. Il problema non era il neoliberismo in quanto tale, il problema era chi stava a schiacciare i bottoni del comando. E lì, in quegli anni, fu elaborata quella tragica teoria dello sgocciolamento, e cioè sì, permettiamo pure che pochi guadagnino tantissimo, che un numero limitato di persone diventi ricchissimo, ma poi da costoro sgocciolerà sulla massa della gente qualcosa di positivo, potranno migliorare la loro condizione economica prendendo le briciole di quello che deriva dai grandi poteri. E tutto questo non è assolutamente venuto. Quando il potere comanda, comanda unicamente per i suoi profitti, per i propri interessi, non c'è stato nessun miglioramento delle grandi masse. E lì è stata proprio la politica che qui in Europa e negli Stati Uniti non ha dialogato con questi movimenti, la politica cosiddetta del centro-sinistra, quella che veniva definita progressista. In America Latina è avvenuto qualche cosa di diverso. Io penso che oggi quel senso di sconfitta sia in gran parte superato. Le nuove generazioni che si affacciano oggi sulla scena non portano sulle spalle, per fortuna, quel vissuto. E io credo che sia possibile assistere a una mobilitazione delle giovani generazioni, a condizione ovviamente che ci siano alcuni strumenti. Io penso principalmente a due elementi. Il primo, una grande capacità di avere un immaginario etico estremamente forte. Senza una spinta etico-valoriale non ci si mobilita. E questo lo vediamo nelle ultime due forme di mobilitazione che ci sono state da parte dei giovani. Quello in favore e in solidarietà del popolo palestinese. Lì in discussione c'è l'umanità, il senso dell'umanità costruito durante secoli e secoli, viene calpestata qualunque convenzione internazionale, viene calpestato qualunque diritto universale, via dicendo. E quindi quel popolo diventa simbolico per tutta l'umanità. E l'altra mobilitazione che c'è stata attorno alla difesa della Costituzione. Io qui non credo tanto che i giovani conoscano perfettamente tutti gli articoli della Costituzione, ma la Costituzione è sufficientemente vicina e sufficientemente lontana per diventare qualche cosa che incarna un valore etico di bene, di positività, e sufficientemente vicina per sentirla anche una cosa nostra, che intreccia la nostra vita quotidiana. Allora c'è bisogno di questo grande riferimento ideale, culturale, valoriale. E l'altra cosa che c'è bisogno è conflitti e organizzazione di lotte locali che possano però, pur nel piccolo, ottenere dei risultati. Ti mobiliti se sai che la possibilità di raggiungere qualche obiettivo c'è, non la certezza, ma la possibilità che la lotta non è persa in partenza. E credo che oggi questa possibilità ci sia, e che ci sia anche la capacità di unire la dimensione locale con la dimensione globale etico-valoriale. E in fondo, se guardiamo, i giovani si sono mobilitati su cose che hanno dentro questi valori e queste corrispondenze. Quando vanno a votare per il referendum, il giovane sa che se vota A e vince ci sarà A, se vota B e vince accadrà B. Cioè non è un voto di delega, è un'affermazione del fatto: io conto, io peso, io posso decidere, che è quello che non avviene nel voto politico ai partiti. Lì c'è il senso della delega, poi dopo loro faranno quello che vogliono. E io individuo nelle mobilitazioni per la Palestina e nel voto al referendum una volontà di contare, di esserci sorretti da un grande dato valoriale. Infatti, a questo proposito, se posso, io nel libro avanzo anche qualche proposta, se ho tempo per illustrarla.
Assolutamente.
Parto da una cosa fondamentale, e cioè: se oggi vogliamo aumentare la partecipazione, noi dobbiamo, in questo caso sì, tornare al 2001 a Porta Alegre e a Genova e avere la capacità di intrecciare la democrazia diretta con la democrazia delegata. Democrazia diretta allora che cosa voleva dire? Per esempio il bilancio partecipativo, cominciamo dagli aspetti locali. Vuol dire che in ogni comune, in ogni municipio, in ogni paese si decide che una quota del bilancio, può essere il 10, il 15%, non viene decisa dal consiglio di comunale o dal consiglio di municipio, ma viene deciso direttamente dalla popolazione di quel territorio, che individua le priorità sulle quali investire. E l'altro aspetto è la possibilità, perché no, di avere anche dimensione locale dei referendum, ma di considerarli non uno strumento eccezionale, difficilissimo da ottenere, ma uno strumento normale che sta dentro la dialettica quotidiana e attraverso il quale la popolazione di quel municipio, di quel comune, di quella regione può assumere delle decisioni che magari sono in contrasto con chi è stato eletto, con quello che pensa che è stato eletto. Si può pensare a un giorno all'anno in ogni comune dove si svolgono i referendum sui quali sono state raccolte le firme organizzate dalla popolazione e via dicendo. Questo non cancella la democrazia delegata, ma la rende vivace. Vuol dire che non dai un voto e poi deleghi per 4-5 anni, ma che con gli strumenti della tua democrazia diretta puoi intervenire a modificare le strutture della democrazia delegata e puoi intervenire se il soggetto a cui dato la delega utilizza quella delega per obiettivi diversi da quelli che erano i tuoi o che erano stati dichiarati allora. Allora, una nuova forma di partecipazione, secondo me, passa attraverso questo percorso, che poi molto semplicemente significa: io posso decidere insieme ad altri il mio futuro, io conto, perché oggi in un mondo dominato da grandi poteri finanziari che sono invisibili, l'impressione se no è quella di non contare assolutamente nulla e quindi di andare incontro a una depressione individuale e collettiva enorme. No, diamo invece gli strumenti per poter contare a ciascuno di noi.
E questa è una soluzione pratica che è un po' anche il domani, no, del titolo, il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. È questo che intende per domani, cioè dare una possibilità di rappresentanza e di istanza prendendo spunto da quello che c'era ieri. È un po' questo anche il senso del suo libro.
Sì, non solo questo, sì. Cioè, non solo questo esempio. Per esempio, oggi noi abbiamo un'altra questione che allora non avevamo, comunque ancora non potevamo percepire, ma non l'avevamo perché eravamo in una fase storica diversa. Noi oggi abbiamo la necessità di avere dei punti di appoggio sulle piattaforme web e sui social diverse e differenti, distanziate da quelle gestite dal grande potere economico e finanziario. Noi dobbiamo intervenire anche sulle piattaforme, sui social che gestisce l'avversario, perché lì stanno miliardi di persone e dobbiamo quindi entrare dentro quel consesso e batterci, portare avanti le nostre idee, ma dobbiamo avere un punto di appoggio esterno, no? Se non si ha un punto di appoggio e una leva non si solleva il mondo. Bene, noi dobbiamo avere un punto d'appoggio che ci serve anche per organizzarsi. Ecco quindi l'importanza di piattaforme, di social, di siti totalmente diverse gestiti direttamente dai movimenti. Questo è qualcosa da costruire. Così come anche sul piano finanziario. Io insisto che noi il conflitto non lo dobbiamo agire solo come lavoratori. Noi siamo lavoratori, siamo consumatori e siamo risparmiatori. Il conflitto dobbiamo imparare ad agirlo su tutti e tre questi terreni. Agire il conflitto, per esempio, come risparmiatori vuol dire costruire una finanza etica. E noi in Italia abbiamo banca etica con tutti i limiti che ha e sui quali anche diverse volte mi sono espresso, però è diversa dalle altre banche. Beh, si può pensare a progetti di questo tipo che vadano oltre la dimensione nazionale. Ecco, sto facendo una serie di esempi perché credo che il conflitto oggi, che rimane sempre tra chi sta in basso e chi sta in alto, però si sia spostato e si sia allargato anche su altri terreni.
Molto chiaro, suggeriamo ovviamente la lettura del libro per immaginiamo, insomma, ci siano altri di questi esempi pratici di come attualizzare le istanze necessarie, tra l'altro, Agnoletto, perché vediamo il mondo che ci circonda e ci rendiamo conto che serve di nuovo assolutamente intervenire a livello globale.
Sì, questo ambiente. Faccio un ultimo esempio, certo, di come si sta trasformando il mondo. Io ho l'impressione che stiamo andando verso alcuni imperi veri e propri, ma imperi molto diversi dal passato. Faccio solo un esempio. Nel passato, quando un impero conquistava un territorio, da un lato aveva l'interesse a sfruttare quel territorio, tutte le risorse che ci sono in quel territorio, e questo accade anche oggi, pensiamo alla vicenda delle terre rare, pensiamo alle vicende legate all'energia, legate al petrolio, eccetera, eccetera. Ma aveva l'impero allora anche la necessità di utilizzare le popolazioni autoctone per farle lavorare alle dipendenze nell'interesse dell'impero. Oggi questo interesse è minimo. Con la tecnologia che abbiamo, l'impero può conquistare dei territori, sfruttare le risorse e può fare a meno della popolazione locale. Pensiamo al disegno di Trump su Gaza, un grande resort per le popolazioni ricche, e può far benissimo venire a lavorare molti, anche solo stagionalmente, persone, migranti che arrivano dall'Africa o dall'Asia. Non ha bisogno della popolazione di Gaza. Pensare che vada sterminato, che si possa lasciare compiere l'azione Israele di sterminarla tutta. Non ha bisogno della popolazione per gestire in modo differente quella terra. E questo non è un esempio unico. Oggi i ragionamenti di chi governa il mondo, di quel consesso di grandi poteri finanziari, ragiona apertamente sul fatto di un surplus inutile di popolazione a livello mondiale, e di questo dobbiamo tenerne conto, perché modifica lo scenario, modifica il modo di pensare del nostro avversario.
Chiaro, inquietante ma chiaro. Bene, il G8 di Genova, ieri, oggi, domani, tab edizioni, il libro di Vittorio Agnoletto. Agnoletto, quando sarà disponibile, attraverso quali canali si può avere il libro?
Il libro è già disponibile in tutte le piattaforme dal 7 di luglio, quindi da tra un paio di giorni sarà disponibile in tutte le librerie, viene presentato poi a Roma il 7 e l'8 di luglio, e possiamo anche dire dove, certo, il 7 luglio viene presentato alle 19 allo Zalib in via della Penitenza 35, a discuterne con me ci sarà Fausto Bertinotti, Raffaella Bolini, vicepresidente dell'Arci, e modera Mariangela Paoni. Questo il 7 luglio alle 19 allo Zalib in via della Penitenza 35. Il giorno seguente, sempre a Roma, l'8 luglio alle 19.30 al Monk in via Giuseppe Miri 35, ne discuterò con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, e modererà Tommaso Proverbio, giornalista. E poi arriviamo il 9 luglio alla presentazione a Genova presso Music for Peace in via Baldeleyer 60, e con me ci sarà Enrico Zucca, il pubblico ministero al processo Diaz, Monica Di Sisto, giornalista, e modererà Antonio Bruno. E poi arriveremo al 14 di luglio a Milano, sempre alle 18, il 14 luglio alle 18, all'Arci in via Bellezza 16, e io ne discuterò con Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia, con Lorenzo Ghidini, direttrice di Radio Popolare, e ancora con Enrico Zucca, il pubblico ministero al processo Diaz. Queste sono le principali tappe di presentazione del libro, poi ce ne sono altre, ma non posso adesso fare tutta la lista.
Va bene, tanto queste già sono tante, invitiamo... Insomma, noi abbiamo la redazione a Roma, quindi a una delle due certamente ci saremo, e invitiamo insomma chi ci ascolta a partecipare a quelle elencate nelle due città. Poi magari daremo anche le indicazioni man mano che passa il tempo sulle altre presentazioni. Grazie per la disponibilità, Agnoletto, grazie infinito.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.